Buongiorno e bentornato o bentornata in Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di personal branding e oggi ti accompagno a scoprire la puntata 63. In questa puntata ho il piacere di farti ascoltare la mia chiacchierata con una collega che ammiro molto e che ho avuto il piacere di ascoltare proprio recentemente al suo primo TEDx a Castelfranco Veneto. Questa collega si chiama Lara Zucchini ed è una psicologa per il benessere, una divulgatrice digitale di estremo talento ed è una speaker nell'ambito della psicologia positiva. In questa chiacchierata con Lara abbiamo parlato di tante cose, ma in particolar modo di sogni e obiettivi e di come questi si possano integrare tra loro per arrivare a quella vita personale e professionale che tanto sogniamo e ci meritiamo. Quindi bando alle ciance e sentiamo quello che Lara ha da dirci in prima persona. Eccoci di nuovo, buongiorno a tutti. Ragazzi, queste interviste stanno diventando sempre più emozionanti per me e spero anche per voi che ci ascoltate, perché questa volta ho il piacere, veramente sono emozionata, l'ho già detto anche alla mia ospite, quindi vi svelo già che è una donna, una super donna che è qui con noi e è una persona veramente, secondo me, molto in gamba. Ci racconterà tantissime cose interessanti, ma bando alle ciance, diciamo subito chi è, sveliamo subito gli arcani. Lara Zucchini, nostra collega. Poi si presenterà anche un po' meglio e vi darò io due parole. Intanto la saluto, ciao Lara e benvenuta.
Buongiorno a tutti, è un piacere anche per me essere qua insieme a te, Simona.
Per me è veramente un grande piacere. Lara, tu sei, vediamo un po', allora sei psicologa del benessere. Intanto questa diciamo dicitura mi piace tantissimo, poi magari ci racconterai un po' meglio del perché e del per come, no? Sei psicologa del benessere, sei divulgatrice, consulente, trainer e speaker già in ambito della psicologia positiva. Hai anche partecipato recentemente a un evento bellissimo, un TED Talk a Castelfranco Veneto, mi hai fatto tantissime cose, ma vorrei lasciarti subito la parola perché, come dico sempre, no, al di là un po' delle etichette che ti posso dare io, che ti può dare chiunque, vorremmo sapere chi è Lara Zucchini.
Ok, chi sono nella mia vita o nel mio lavoro? Perché insomma ruoli molto differenti, devo dirti.
Quello però... che ti va di raccontarci, noi siamo qua ad ascoltarti e io penso, poi ti lascio veramente la parola, che l'essere un po' il nostro chi sono come persona e il nostro chi sono come professionista si intersecano un po', no? Nel senso che nel nostro lavoro ci mettiamo sempre un po' di noi e nel nostro essere noi ci portiamo un po' dietro quello che siamo come professionisti. Quindi quello che ti va di raccontarci, noi siamo qua e ti ascoltiamo con molto piacere.
Assolutamente sì, era esattamente quello che ti stavo per dire anch'io, che in fin dei conti insomma trasporto parti di me sia nella mia area personale che in quella professionale. Allora, parto un po' da quello che tu hai detto, cioè dall'essere una psicologa per il benessere, che è quello che mi contraddistingue nel mio lavoro, ma devo dirti anche, Simona, nella vita. Spesso le persone che incontro, io vedo individui, organizzazioni, quindi aziende, gruppi e persone, e mi dicono: Lara, ma tu sei diventata così in generale per il tuo lavoro o eri già così tu come persona? E devo dire che secondo me è un po' un mix delle cose, cioè il riuscire a vedere fiori all'interno delle persone anziché deserti o vederli in generale nella vita. Però devo dire che essere una psicologa per il benessere incredibilmente mi ha aiutato ed è quello che è un po' la linfa vitale della mia vita. E devo anche dirti, Simona, che non lo cambierei per niente al mondo, nel senso che quando ho scelto di specializzarmi in questo, io non avrei potuto scegliere di specializzarmi in nient'altro. Perché quando mi sono avvicinata alla psicologia positiva, che ero in triennale, lì sono rimasta completamente estasiata, ok.
Estasiata, esaltata anche un po', nel senso che ci sta anche quello.
Estasiata, sì. E perché ho capito che era esattamente quello che io avrei voluto portare all'interno delle persone, all'interno del mio lavoro e anche nella mia vita. E da lì ho iniziato ad approfondire tutto questo aspetto e quest'ambito che mi accompagna quotidianamente e costantemente. E essere una psicologa per il benessere per me significa riuscire a far vedere alle persone e alle aziende le cose che vanno e non solo quelle che non vanno, e riuscire insomma a far germogliare un po' quelli che sono i semini della loro vita. Hai detto benissimo anche tu, ho fatto un sacco di cose e sono molto giovane e devo dirti che mi sento sempre incredibilmente fortunata, ma come dico alle persone che seguo, ok, sposto il focus dell'essere solo fortunata perché insomma devo dirti che mi sono fatta un mazzo tanto per essere arrivata a fare tutte queste cose, quindi sono incredibilmente grata. E come Lara, di tutte queste cose che io ho fatto, che esente dal mio essere psicologa, ma che poi mi influenza anche nel mio lavoro, io sono incredibilmente grata. E devo dirti che il lavorare sulla gratitudine, che è uno veramente dei costrutti sui quali io più di tutti lavoro all'interno delle persone e delle aziende, mi aiuta a portarlo e trasportarlo all'interno della mia vita. E sentirmi grata sempre, costantemente, anche quando le cose nella mia vita non funzionano sempre. E quindi questo permette un po' di avere un equilibrio e ti dico che è proprio vero, no? Cioè quando noi lavoriamo sulle altre persone affinché loro possano sempre più gestire loro stessi e ad avere equilibrio nella loro vita indipendentemente dalle circostanze, devo dirti che questo succede incredibilmente anche poi a me. Conoscere me stessa, lavorare su di me e avere la possibilità di fermarmi sempre su quelli che sono i percorsi di crescita personale delle altre persone mi aiuta incredibilmente poi anche a lavorare a me su certe dinamiche e quindi di mantenermi in equilibrio e guardare un po' dall'alto, e questo devo dire che permette di fare un upgrade della propria vita non indifferente.
Assolutamente, assolutamente. Poi questo tema della gratitudine è molto bello, è molto interessante, perché a parte che è poi uno dei nodi centrali un po' della psicologia positiva, ma io penso anche che in qualche modo, anche solo non nella psicologia, venga un po' trattato, qualcuno la chiama legge dell'attrazione, qualcuno lo chiama potere particolare. In realtà per noi è semplicemente il fatto, forse semplicemente tra virgolette, chiariamoci, semplicemente il fatto di mettersi nell'apertura giusta nei confronti della vita e delle esperienze, no? E quindi mettersi in una posizione, possiamo dire, aperta e accogliente, in modo tale che tutto quello che riusciamo a percepire come qualcosa di positivo lo possiamo cogliere, no? Quindi anche nelle esperienze negative capire che ci può essere un insegnamento, piuttosto che anche solo il fatto che sia una situazione temporanea che ci possa servire per capire determinate cose ed essere grati, tra virgolette, per questo, anche se è molto difficile, perché diciamo prima semplicemente tra virgolette, nel senso che non è così semplice, però già mettersi in questa posizione ci aiuta, secondo me, a crescere, no? Come ti dicevo, qualcuno la chiama legge dell'attrazione, mi fa un po' ridere, no? Però in realtà è un po' così, cioè nel senso che se ti metti nell'ottica giusta riesci a percepire, riesci a accogliere veramente tutte le situazioni e a trovarne il loro, diciamo, lato più efficace, ma anche più bello, più positivo, più per te.
Guarda Simone, io dico sempre, chiamatela come volete. Può essere la legge dell'attrazione, può essere il destino che ti porta a qualche cosa nella tua vita, può essere credere e avere fede in un qualsiasi dio o deo, insomma qualsiasi cosa nel mondo, l'importante è sentire, sperare, credere e vivere. Quindi insomma credo che poi, indipendentemente da come la chiamiamo, quello che conta è come poi ci fa stare.
Certo, la cosa bella forse del nostro mestiere è che per noi siamo parte attiva di questo processo e non solo parte passiva.
E quindi
il fatto di metterci noi, no, in una posizione da poter accogliere queste cose ci permette anche di lavorare se non lo siamo in una posizione così attiva, nel senso che se ci accorgiamo che ci stiamo forse mettendo in una posizione un po' più passiva possiamo lavorarci, e questo secondo me è molto bello. Come dicevi tu, puntando sulle risorse, sul fatto di vedere, mi è piaciuto tantissimo, fiori e non deserti nelle persone, questo è bellissimo. Secondo me questa è una cosa molto bella della psicologia.
D'accordo, E anche per questo che quando ti dicevo che quello che faccio come psicologa poi alla fine è completamente integrato in come sono nella mia vita e mi permette di trasferire ogni cosa che io faccio per le persone, che poi, come tu dici, anche su di me, che sono parte attiva, mi permette di sentire poi la mia vita che è pregnante di tutte queste cose. E quindi devo dire che, insomma, io non avrei potuto e non potrei fare scelta diversa rispetto al fare quello che faccio nel mio lavoro. E io ogni giorno, nonostante, guarda, quando si dice scegli il lavoro che fai, sei sempre fortunatissimo, nel senso che comunque mi sveglio affaticata la mattina, però mi sveglio sempre piena di significato, e questo è quello che conta.
Assolutamente, assolutamente. E hai anticipato un po' una domanda che ti farò anzi adesso, no? Nel senso che effettivamente tu mi hai detto, ho fatto veramente tante cose, quindi da una parte mi sento fortunata, dall'altra mi sono fatta un mazzo così, come dire, no? E quindi sono grata anche di come sono e del lavoro che ho fatto. E infatti io ti vorrei chiedere, ho visto nella tua formazione che la tua laurea in realtà è di poco tempo fa, cioè 2017, 4 anni fa, no? E dalla tua laurea ad oggi hai fatto veramente un percorso pregno di significato, di esperienze, no? Quindi hai un bellissimo progetto di divulgazione molto seguito e di ispirazione, no? Sei stata speaker appunto a un TEDx, collabori con importanti realtà aziendali in ambito psicologico, ma come sei riuscita a fare tutto questo? Cioè, come si fa?
Guarda, Simona, a volte me lo chiedo anch'io. Devi sapere che io non nasco come incredibilmente piena di stima per me stessa, e quindi a volte anche io fermarmi e dirmi, Lara, ma ti accorgi di tutto quello che hai fatto e che stai facendo? Devo dirti che a volte meraviglia pure me, cioè nella mia vita mi ha sempre meravigliato tutte le cose che sto riuscendo a fare, e il mio TEDx parla tantissimo di questo, di quello che noi vediamo e quello che poi in realtà c'è nella nostra vita. E io lavoro sempre su di me per cercare di vedere quello che ho e che mi permette di realizzare tutte queste cose all'interno del mio percorso. Devo dirti che la mia laurea è stata tra le mie più grandi fortune. Quando io ero in triennale a Bergamo e ho scelto di cambiare facoltà perché c'era questo, che tra l'altro era il corso che partiva per il primo anno con gli iscritti che erano nella mia stessa facoltà, nella mia stessa classe. E guarda, me lo dovevo pagare da sola, nel senso che i miei genitori mi avrebbero dato assolutamente una mano, ma già c'era mia sorella che faceva una scuola privata, io non mi sentivo di sovraccaricare loro, e quindi mi metteva un po' di angoscia spendere 7.000 euro all'anno. E dicevo soprattutto, ma ce la farò a fare questa roba di dover spendere tutti questi soldi, quindi dover al contempo lavorare, dover studiare? E devo dirti che secondo me il primo grande aggancio che è andato bene e che mi ha permesso poi di veramente essere me stessa e dare il meglio di me è stato trovare una facoltà che fosse esattamente in connessione con quelli che erano i miei valori, con quello che a me piaceva, con quello che dentro di me risuonava. E devo dirti che a partire da quello mi ha dato tantissimo anche perché mi ha restituito tutto il mio valore. Io facevo esattamente quello che mi sentivo di fare, non mi è mai interessato del voto, devi sapere che sono figlia di insegnanti, ma nonostante questo i miei genitori hanno ben poco degli insegnanti come educazione nei miei confronti, quindi loro mi dicevano prendi 18 e portalo a casa, io prendevo 29 e lo rifiutavo, ma solo in magistrale non sono mai stata così, ma perché sentivo che che qualsiasi cosa che facevo lì mi faceva sentire di riuscire, di essere capace, e mi piaceva tantissimo. Qualsiasi cosa studiavo mi appassionava incredibilmente, e guarda, se dovessi ripassare 2 anni che ho passato, lo rifarei. Ho fatto una fatica immensa, più che altro per il dover lavorare insieme, quindi una fatica anche fisica, ma lo rifarei perché mi è piaciuto da morire. E quindi mi ha restituito tutto da un punto di vista anche delle mie capacità, cioè mi ha fatto sentire autoefficace. Ho terminato poi i miei studi e un anno dopo sono stata chiamata dall'Università Cattolica per comunicarmi che avevo vinto questo premio Gemelli, che io, Simona, non avevo idea di che cosa fosse questo premio Gemelli, perché venendo da un'altra facoltà, non lo so, non avevo la più pallida idea. Quando poi ho capito che mi avevano premiata come la migliore, mica della mia classe, ma di tutta la Cattolica in tutta Italia, come la migliore di quell'anno, io ho pensato, ma io? Ma esattamente me? E guarda che veramente ci ho lavorato molto per poter sentire che quella cosa lì io me la meritassi. cioè ora meritarmela non so ancora se me la merito, ma sentire che è stato fatto proprio, cioè che l'ho fatto io, perché il mio pensiero è ovviamente super autosabotante, era vuol dire che gli altri non sono stati abbastanza bravi, no? Non mi sono mai sentita così brava. E quindi mi è faticoso anche oggi capire come ho fatto tutte queste cose. Quando poi è successo quello, devo dirti che ho iniziato un po' a crederci anch'io. E ho iniziato a crederci un po', ho iniziato a pensare, oh caspita, ma allora è vero, ci ho messo un po' a realizzarlo. E poi ho iniziato a fare il mio tirocinio insieme a Luca Mazzucchelli. E anche qua devo dirti che io ho scelto esattamente dove volevo andare, o lui o un centro di ricerca a Lugano, mi hanno preso entrambi e io non sapevo che cosa scegliere. All'inizio ho detto di sì entrambi, devo dire la verità, perché non sapevo assolutamente cosa fare. Poi sono andata a Lugano e ho detto no, aspetta, qua non mi fa così tanto impazzire, mi sembrava di tornare indietro anziché andare avanti. E allora poi ho scelto di restare con Luca, e con Luca ci sono restata poi per 3 anni. E devo dirti che mi ha insegnato tantissimo. In quegli anni, contemporaneamente, ho avuto sempre la fortuna o il merito di iniziare a fare comunque formazioni in aziende, quindi parallelamente portavo avanti i miei progetti e nel frattempo portavo avanti i progetti anche all'interno dell'SRL di Luca. E questo mi ha aiutato tantissimo nel mio lavoro, perché insomma lui mi ha aperto dei mondi e devo dirti che mi è venuto in mente ieri sera che era un evento. Ero lì come tirocinante con Giorgio Nardone, erano ancora tutti in presenza, quindi insomma una meraviglia che oggi soltanto possiamo ricordare. E ricordo che erano le 11 di sera, era il mio tirocinio e quindi potevo pensare, oddio ma chi me lo può fare? E invece io mi sentivo che non sarei potuta essere in altro posto se non in quello, mi sentivo completamente piena e sentivo che quella era la mia vita. E quindi insomma mi sono sentita completamente al posto giusto nel momento giusto, fino a che poi pian piano ho portato avanti tutti i miei progetti e devo dirti, Simona, una cosa strana, ma è arrivato tutto da solo. Cioè, io ho sempre fatto del mio meglio nel studiare, nel darmi da fare e nel non smettere di studiare e di formarmi, ma in realtà il TEDx, le aziende grandi con cui collaboro, sono arrivate da sole. Cioè, la cosa pazzesca è che io oggi, ma come anche i miei social sono arrivati da soli, e quando se qualcuno mi dovesse dire Lara, come hai fatto? Io so soltanto dirti come aprire un sito internet, so dirti a chi rivolgerti perché so che sono brave persone, e so dirti come fare delle campagne SEO per il sito internet, che non so fare io, ma ti indicherei sempre come farle, ma su come collaborare con grandi aziende, come fare un TEDx, io l'unica cosa che mi viene da dire è lavora su di te, cioè fai il meglio che puoi con quello che hai. Non ho mai pensato che sarei riuscita nella mia vita a fare tutte queste cose e mi sono un po' arrivate. Devo dirti che quando mi è arrivata la mail del TEDx, io avrei voluto essere speaker di un TED prima di morire nella mia vita. E mi è arrivata a 28 anni e io non avevo idea neanche di come si potesse essere uno speaker di un TED. Quando mi è arrivata ho urlato talmente tanto che la mia famiglia pensavano che mi stesse venendo un infarto. Quindi sono spaventati, insomma.
È una bella soddisfazione, nel senso che effettivamente è un evento, secondo me è un evento, tanto che ispira le persone, no? Lo vedi sempre come l'evento che ispira, no? Dove ci sono tutti i più grandi, no? Che ispirano, e quindi essere chiamati per fare una cosa del genere, secondo me è un bellissimo onore e una bellissima soddisfazione.
Incredibilmente sì, ma sai cosa, Simona, ti dico? Che proprio a questa mia esperienza mi aggancio per dire una cosa alle persone che ascoltano il tuo canale, che tutti quando sentono esperienze come la mia dicono vabbè, è successo a lei perché lei ha dei talenti, piuttosto che lei è molto capace, cioè insomma vedono in me delle cose che loro non hanno. Io invece vorrei dire questo a tutte le persone che ascoltano, che in realtà anche io ho sempre pensato così degli altri. Ho sempre pensato che le altre persone avessero delle cose che io non avevo, che quella roba lì io non la potevo fare, o che comunque insomma, cioè che certe fortune solo agli altri, o che certe capacità soltanto le altre persone. Invece no, perché io ho sempre pensato la stessa cosa, eppure realizzo tutto quello che non pensavo neanche che avrei potuto realizzare in una vita intera. E quindi l'idea è di non pensare che questa cosa mi sia capitata perché chissà che talento ho che loro non hanno, che capacità ho che loro non hanno, che tratti ho che loro non hanno. No, avete tutto quello che serve, l'importante è crederci fare e avere fame di imparare, di fare, di essere appassionato, di non fermarti mai, non fermarsi mai e puntare sempre a un gradino in più anziché un gradino in meno. Io non ambivo tutte queste cose, non le ambivo, ma devo dire che non mi sono mai fermata in niente, perché mi piace sempre tutto tanto, quindi di avere un sacco di passione e di sentire che nella vostra vita potete ambire a tutto ciò che volete.
È una storia bellissima quella che ci hai raccontato e secondo me c'è tanto anche di quello che abbiamo detto prima, no? Il fatto di mettersi nell'ottica giusta e nella posizione giusta. E inoltre, secondo me, è molto importante capire che cosa ci piace e in che cosa siamo veramente bravi, ma non nel senso... neanche tanto al fare quanto all'essere, no? Cioè, nel senso, io ci credo molto in questa cosa, no? Che tutti nasciamo con un dono, bene o male. Bisogna capire qual è e come lo possiamo far fruttare, no? E quindi capire qual è l'ambito in cui possiamo far fruttare questo dono, quello che ci viene, non ti dico naturale, perché però molto più semplice, molto più quello che ci fa alzare la mattina, lo chiamo il nostro perché, no? Quello che ci fa alzare la mattina con il piede giusto e ci fa dire ok, io devo fare questa cosa perché voglio farla, perché sento veramente che è la cosa giusta. E allora lì daremo il meglio di noi, allora lì potranno succedere tante cose. Fare delle cose perché è l'ambito dove si trova più lavoro, perché è l'ambito dove si guadagna di più, perché è l'ambito dove i nostri genitori vogliono che noi andiamo perché così non li facciamo scontenti, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me quello alla lunga non funziona. Non funziona perché non daremo mai il meglio di noi stessi lì dentro, in quell'ambito lì. E nella tua storia vedo tantissimo del fatto di dire comunque nonostante tutto sono stata libera di scegliere il mio ambito, il mio orticello, no? La mia nicchia, il mio mondo e di metterci veramente tutta me stessa e poi le cose arrivano perché comunque vedono le persone che effettivamente in questo ambito io sono brava e sono appassionata. Ho amore per questa cosa e quindi alle persone cercano quello poi in definitiva.
Sai che allora penso esattamente come te, innanzitutto che tutte le persone abbiano un dono e che devono soltanto un po' scoprirlo, però è vero, guarda, io tutte le persone che incontro mi stupisco delle cose incredibili che le persone sanno fare, veramente rimango sempre completamente stupefatta. E rispetto invece a me, devo dirti che quando ci credi in quello che fai e poi tutto il resto si realizza, cioè il credere, che per me non era in me stessa, ma in quello che faccio e il trovare qualche cosa che scegli perché è la visione del mondo che pensi che sia completamente connessa con i tuoi valori, con te e con quello che ti fa stare bene nel mondo, poi dopo realizza tutto il resto.
Valori sono molto importanti e un ambito invece, un aspetto che ci può aiutare, no? Che secondo me è molto utile capire un po' come funziona, un po' magari essere aiutati anche, no? in questo aspetto qua, è quello della definizione un po' degli obiettivi, no? È un ambito, diciamo, in cui tu lavori giustamente e che in qualche modo ci può aiutare, no? A, come dicevi tu, visualizzare determinate cose, a capire il percorso che dobbiamo fare e a farlo, no? In definitiva, i soldoni. Però questa è la mia visione, no? Della cosa, ma per te, Lara, cosa sono gli obiettivi? Cosa servono? Cosa sono?
Allora, io lavoro molto sugli obiettivi perché sono quelli che ti permettono di concretizzare un'idea, di concretizzare un sogno, di sentire che puoi concretamente agirlo. Perché io incontro innumerevoli persone che hanno sogni, cioè tutti quanti vorremmo essere più sereni, più felici, più meravigliosi, lavorare su 250.000 aree di noi stessi, ma poi rimangono tutti sogni aleatori, cioè rimangono tutti vorrei, ma che non diventano faccio e farei e sto facendo e sto mettendo in campo e devo fare, devo agire. Ma rimangono tutti sempre un po' sogni e desideri e invece trasformarli in obiettivi è quello che mi permette innanzitutto di scindere tra quello che possiamo realizzare e quello che non possiamo realizzare. perché io credo sempre che una buona dose di connessione con la realtà sia necessaria. Quindi l'idea del sognare, ok, meraviglioso, però poi dobbiamo sempre vedere che cosa è attinente alla realtà che stai vivendo oggi e farlo diventare un obiettivo è quello che consente di inserire qualche cosa che magari non è il sogno, ma che magari è un sottoprogetto di qualche cosa che ti permette di andare nella direzione di quello che tu vorresti, sulla base di quello che hai in questo momento della tua vita, degli strumenti che hai, e questo ci è utile per poter far sì che tu faccia assolutamente un upgrade della tua vita e che vada in direzione di quello che ti piace, a cui ambisci, che sia in linea con quello che tu sei oggi. Cioè l'idea di avere obiettivi non significa avere dei sogni che trasli in qualche cosa che devi raggiungere, perché sennò diventa frustrante, perché c'è scollamento rispetto a quello che tu sei oggi e quello che vorresti raggiungere domani, perché sembra impossibile come l'Everest. E allora l'idea dell'obiettivo è trovare, ed è quello di cui io cerco di occuparmi sempre, sia con le aziende sia con le persone, trovare qual è l'obiettivo nella direzione del tuo sogno e sulla base di questo riuscire a comprendere quali sono gli step che noi potremmo fare, e sono gli step a diventare poi degli obiettivi, e sono gli step che ci indicano le azioni. Questo ci aiuta incredibilmente tanto.
Quindi fare un passo alla volta, cioè la meta ce l'abbiamo chiara, però poi alla fine fare un passo alla volta e, come dire, segnare quel passo. Non dico ho fatto un passo, ok, poi devo fare quello dopo, ok, poi devo fare quello dopo, ok. Quindi
Ti dico però che in realtà spesso la meta non è definita, cioè uno dei più grandi lavori che bisogna fare col punto di partenza è proprio definire questa benedetta meta, perché guarda che le persone vogliono tantissime cose, cioè anch'io potrei stilarci un elenco infinito, ma capire che cosa è veramente importante, a che cosa non rinuncerei mai, a che cosa rinuncerei, quindi a che cosa posso dire di no, a che cosa voglio ottenere, quindi ci sono delle battaglie per le quali voglio lottare, per altre invece che posso lasciar passare. Quindi in realtà la meta deve essere prima di tutto definita, è quello che conta più di tutto quanto, perché se definisci la meta, che significa poi identificare quello che per te è importante, quello che per te conta, quello che è in linea con quello che tu vorresti, quello che rende la tua vita piena di significato, quello che ti renderebbe grato, cioè insomma definire la meta, guarda che già veramente sei già a metà del lavoro, quando tu definisci una meta, perché uno anche dei problemi che io più riscontro è definire mete che in realtà non ci azzeccano un tubo di niente con quello che tu poi veramente vuoi, perché a volere guarda che vogliamo tutto, ma poi a sentire che veramente quella cosa è in linea con i nostri visceri e che veramente quella cosa è quella di cui abbiamo bisogno, bisogna avere contatto con le cose essenziali della nostra vita, e farlo non è sempre semplice, anche perché siamo dentro un sacco di condizionamenti anche derivati dalle nostre emozioni che a volte un po' ci fanno andare di qua e di là, e non è sempre d'aiuto, non ci permette sempre di riuscire a dire ok, quella cosa lì è quella dove io voglio arrivare ed è giusta per la mia vita perché è in linea con quello che io sento. E allora il primo step è definire quella meta. Una volta che ho definito quella meta è tutto in discesa, perché è da lì che posso individuare le micro azioni, perché gli obiettivi è questo che ci consentono di fare, no? Di dire ok, io non agisco a caso sognando quello che vorrei fare, no, io agisco la mia quotidianità, che è quello che mi permette comunque di mantenere i miei punti stabili della mia vita, ma quali sono le azioni che io posso inserire settimanalmente, mensilmente, quella cosa che devo fare per poter andare sempre di più verso quella cosa che so che per me è importante e ha valore, ed è poi quello che permette di agire nel concreto quello che da prima soltanto pensavamo e desideravamo. E guarda che questo poi tra l'altro, cioè a partire dal grande obiettivo, poi ti restituisce autoefficacia, autostima, perché quando tu vai a definire la microazione non hai più davanti l'Everest, ma hai davanti un'azione che è possibile per la tua vita, un'azione piccola a cui non puoi dire di no perché non è un'azione difficile, e questo ti restituisce di potere. E quando ti restituisce di potere, insomma, tutto fila veramente liscio.
Certo, certo. Quindi torniamo un attimo indietro, no? Tu dicevi, la prima grande fatica, no? La prima grande cosa che devo fare è devo definire una meta. Quindi, se la dovessimo tradurre, definire un macro obiettivo, giusto?
Sì, si può partire anche dal proprio sogno.
Ok, però forse ancora prima mi parlavi di valori. Quindi prima, la prima cosa, la primissima cosa, forse il punto zero, possiamo chiamarlo, è definire chi siamo e quali sono i nostri grandi valori a cui non potremo mai rinunciare, giusto?
Anche se noi stiamo parlando di obiettivi, quindi siamo orientati al futuro, il primo grande lavoro è nel qui e ora e nel passato. Perché è quello che ci permette di andare a identificare proprio quello che stai dicendo tu, chi sono io e quali sono quelle cose che mi risuonano proprio nel più profondo di me. Devo dire che il processo di conoscenza dei valori e di conoscenza di cosa per sé significato cambia poi nel corso della vita, però ci sono alcune linee guida che rimangono stabili e fisse.
Mm-hmm. Chiaro, no, chiaro, assolutamente. Quindi se volessimo tradurlo in anche proprio una metafora, diciamo, quotidiana, se io non ho i piedi ben piantati a terra e non so come stare in piedi, non posso né camminare né tantomeno correre.
Assolutamente.
Quindi quello è il punto zero, il punto fondamentale.
Bellissimo.
Poi definire il sogno, no? Quindi quello che tu dicevi, il sogno, il macro obiettivo, no? E quindi anche lì grosso lavoro, perché come dicevi tu, vogliamo tante cose, a volte siamo anche un po' distratti, no? Da quello che ci propina, tra virgolette, il mondo, la società, come la vogliamo chiamare, tutti i condizionamenti di cui tu hai parlato. Quindi a volte è socialmente accettabile, socialmente cercato, no? Volere una determinata cosa piuttosto che un'altra, ma magari non è proprio in linea col tuo modo di essere, quindi tu pensi di volerla, poi magari in realtà non la vuoi o comunque non ti serve, ti porta fuori strada. Quindi capire qual è il macro obiettivo, qual è il sogno, capire la direzione, la meta, è il primo lavoro. Poi che si fa?
Una volta che si comprende la meta e si sente la meta, e già anche qua bisogna anche esagerare, cioè c'è chi tende a esagerare di per sé o chi al contrario invece ha tratti di personalità che lo portano invece a sperare in cose minime, e invece l'idea è esagera. Cioè, se tu potessi davvero, e se tu davvero potessi scegliere di essere nel posto che vuoi, con chi vuoi, vivendo la vita come vuoi, dove saresti? Che cosa faresti? E guarda, è ben lungi dalla cavolata che tutti diciamo del, cioè tutti, io no, non l'ho mai detta, ma tantissimi sì, dell'essere su un'isola deserta per tutta la vita. Ma fermati un attimo, ma vuoi veramente una roba del genere? Essere tu su un'isoletta, da che cosa stai scappando? Ma se tu fossi qua e non dovessi scappare da nessuna parte, potessi realizzare davvero quello che ti farebbe illuminare ogni parte di te, cosa in cui mai avresti creduto di poter fare nella tua vita, caspita, che cosa faresti a quel punto? Che cosa avresti intorno a te? Perché guarda che anche credere di poter realizzare delle cose non è cosa facile, e non siamo abituati, pensiamo di non poterlo fare. E allora
mi è venuto in mente. Mi è venuto in mente quando da bambini, no, ci mettiamo lì e ci dicono, la prima domanda che ci fanno è cosa vuoi fare da grande.
Certo.
Che non abbiamo condizionamenti, non abbiamo veramente niente, lì veramente cominciamo.
Sono meravigliosi, infatti, Cioè, io ho fatto l'insegnante mentre studiavo, avendo i genitori insegnanti, facevo le messe a disposizione, insomma, facevo un po' di supplenze. Hai ragione, cioè mi dicevano delle cose incredibilmente sognanti, e poi smettiamo di fare questo, no? Io, guarda, penso che la felicità nella vita non sia raggiungere l'Everest. Io credo che la felicità nella vita sia saper stare bene nel qui e ora, e di questo ne sono profondamente convinta. Credo però dall'altra parte che, avendo solo una vita, noi abbiamo tutte le possibilità, dobbiamo crearci tutte le possibilità per poterla rendere degna di essere vissuta quanto più possiamo, no? Perché tutti quanti dobbiamo diventare la regina d'Inghilterra, Pelé o il premio Nobel per la pace. Però l'idea è che per quello che tu sei, quello che tu vorresti, e tu puoi metterti nella direzione di creare una vita piena per te. Per te non ci interessa che cosa è giusto per le altre persone, mi interessa che cosa fa stare bene te. E in quello che fa stare bene te vorrei che esagerassi in quello che veramente più di tutto vorresti. Poi alla fine magari uno potrebbe anche semplicemente pensare cose base. Stamattina ero in seduta con persone che hanno come sogno soltanto una forma fisica migliore, piuttosto che riuscire a dire di no al proprio lavoro. Cioè, cose che magari non sono il Nobel per la pace, per l'amore del cielo. E io di solito preferisco e cerco di andare nella direzione del definire qualche cosa che sia in linea con te, e non con cose veramente del film di Hollywood, ma con cose della tua vita che per te risuonano in questo momento. Il secondo step dopo quello è un pochino andare a ritroso. Cioè, se il grande sogno, la meta è di qui a 10 anni, io chiedo sempre di pensare mai a se stessi nel qui e ora o tra 5 anni o tra un anno, ma il grande sogno, il grande obiettivo è di qui a una data X, quindi 10-20 anni, e poi di lì chiedono di andare a ritroso, ok? Se questo è quello che vuoi raggiungere, allora di qui a 5 anni che cosa devi aver raggiunto? E allora di qui a un anno che cosa dobbiamo raggiungere? Perché è così che andiamo a definire un po' una direzione. Poi le mete cambiano, eh? Le mete cambiano, si sviluppano, scopriamo delle cose su di noi che ci portano a modificarle, però noi stiamo andando nella direzione di quello che ci dà più valore, ci riempie un po' di più la vita. E io credo che il grande obiettivo del raggiungere poi questi micro step, no, a ritroso, sia quello del poi vivere bene dove siamo oggi.
Assolutamente.
Dove stiamo andando e dove vorremmo andare, ma godendoci il qui e ora del momento, insomma.
E dalla tua esperienza, che cos'è che rende difficile fare questo percorso alle persone? Proprio anche sia nella definizione che poi nel raggiungimento degli obiettivi. Quali sono le difficoltà che hai riscontrato maggiormente, sia nella tua esperienza ma anche in quella dei tuoi pazienti, dei tuoi clienti?
Posso identificarti nei due macro in chi vedo. La prima macro che ti posso identificare è quella del non resistere alla frustrazione, al fallimento. Cioè, quando andiamo incontro, allora, la curva del cambiamento, quando noi mettiamo in campo un cambiamento, ha dei picchi a un certo punto che sono sempre di demotivazione, perché non arrivano i risultati, io vorrei arrivare a certi punti, sento che non ci riesco, o momenti di sbandamento dovuti un po' anche dall'esterno, e il calarci in situazioni di fallimento, frustrazione, emozioni negative sono quelli che spesso fanno perdere il focus se non c'è qualcuno che guida. Questo capita tantissimo, è molto difficile riuscire a oltrepassare quelle fasi di frustrazione, di fatica, anche proprio verso quello che si desidera, perché le battute d'arresto devono essere considerate come parte del percorso, cioè è la vita, è la normalità. Quindi in realtà è per questo anche che facciamo il nostro lavoro, cioè per dare alle persone gli strumenti per poter gestire i loro momenti di down, ed è per questo che mi consento di dire in questa sede che serve uno psicologo anziché qualcuno che abbia fatto qualche corso un po' così, perché il mio obiettivo non è solo farti definire un obiettivo, ma è darti gli strumenti per saper gestire te stesso, le tue emozioni, i tuoi sentimenti, la tua personalità, la tua esperienza passata e di vita all'interno di questo percorso che per te conta ed è la tua vita. Quindi insomma il primo grande problema è questo. Il secondo grande problema nella fatica a raggiungere gli obiettivi è perderli di vista, cioè andare avanti nella routine e perdere di vista che cosa poi io, cioè, cosa sto facendo, dove sto andando, soprattutto quando non vedo quello che sto definendo, dove sto camminando. Oh mamma mia, mi perdo, vado in giro, poi vedo un arcobaleno, lo cerco, poi colgo un fiore e aspetta, in tutto ciò mi sono dimenticato che però cioè, c'era la baita in cima che mi stava aspettando. E quindi insomma poi c'è un po' di fatica anche in questo. Ed è su queste cose, su queste, ora te ne ho dette due grandi e poi ce ne sono altri 400 che riguardano ovviamente anche la personalità soggettiva della persona, ma tendenzialmente queste due poi è defilata in qualsiasi altra accezione, esso sono veramente pregnanti.
E cioè in questo ovviamente il lavoro con una persona, diciamo con uno specialista, con un professionista, aiuta sicuramente, ma se dovessi dare anche delle indicazioni per, come dire, superare queste difficoltà che hai detto, quali potrebbero essere? Cioè, come fare, no? Per esempio, prendiamo l'ultima che abbiamo detto, no? Il fatto di perdersi e perdere di vista anche un po' l'obiettivo, la meta, il grande sogno. Cosa ci aiuta a non perderla di vista, questa meta?
Fare dei grandi checkpoint sulla propria vita.
Tipo videogiochi? Mi viene in mente i videogiochi.
Guarda, si fa un po' il check-up su come stiamo fisicamente, il check-up deve essere fatto anche sulla nostra vita, quindi un punto in cui io mi fermo e osservo. Io consiglio sempre di fermarsi spesso, se non abbiamo uno psicologo, un terapeuta che ci segue, l'idea è farlo con te stesso per far sì che tu abbia la possibilità di fermarti un attimo e andare a vedere sempre che cosa stai facendo rispetto a quello che vorresti raggiungere. Io sono la prima che ho dentro il mio comodino un quadernino dove ti dico che la grande pagina iniziale si intitola Mete e l'avevo disegnata tutta con dei fiorellini un sacco di anni fa, cioè un sacco, così tanti no, però insomma l'avevo segnata tutta con dei fiorellini e in più momenti dell'anno io la tiro fuori e vado a vedere e ti dico che lavorare su di me mi aiuta anche a farlo mentalmente, cioè prendere che cosa io sto facendo rispetto a dove vorrei andare, sentire lo scostamento e andare a vedere perché io non sto mettendo in campo tutto quello che avrei voluto, che cosa sta succedendo, perché mi dimentico di quello che è importante per la mia vita. Quindi avere dei punti, dei check, dove noi andiamo a visualizzare quello che noi stiamo facendo, quindi è prendere consapevolezza, no? Su quello che noi stiamo facendo, su quello che noi vorremmo, ci aiuta a raddrizzarci e reindirizzarci.
Assolutamente. E dall'altra parte forse un altro aiuto che mi veniva in mente è, anche se non hai un professionista di supporto, comunque avere il supporto di qualcuno. Cioè se questo obiettivo in qualche modo riesci a condividerlo con qualcuno che ti supporta, è più facile.
Sempre. Chiedere supporto e insomma avere un pool di risorse, di persone relazionali e non solo, è quello che consente di andare sempre più, non mi sento di dire sul sicuro, però sicuramente sono una di quelle risorse d'aiuto che la persona può e deve attivare. E in questo le persone possono essere molto d'aiuto, non tanto nella fase del mollare l'obiettivo, ma possono essere diciamo un boost per poter far sì che tu possa raggiungerlo. Quindi ad esempio non so, se voglio raggiungere qualche cosa all'interno della mia vita che ha a che fare con certe tematiche, avvicinarmi a persone che mettono in campo quelle stesse tematiche piuttosto che persone che insomma mi danno una qualche motivazione in più, mi aiuta a stare in un gruppo di persone che condivide il mio stesso obiettivo, i miei stessi valori o qualcuno che semplicemente un po' mi supporta e supporta.
Assolutamente. Una delle mie frasi preferite che ho imparato e mi tatuerai ovunque è che da soli si va veloce, ma insieme si va lontano. E in questo devo ringraziare uno dei miei mentori di questi anni, Giulio Gaudiano, che ce l'ha ripetuto sempre questa diciamo massima, perché è assolutamente vero, no? Io penso che nel gruppo, nella collaborazione, anche proprio con poche persone, ma selezionate, giuste, quelle che fanno per te, ci sia una risorsa veramente, veramente infinita.
Assolutamente sì.
Assolutamente.
Siamo fatti di relazioni.
Ah, certo, bella questa cosa, sì. E invece, se ci dovessi raccontare un po', se ce li puoi raccontare, quali sono i tuoi prossimi obiettivi?
Visto che dicono.
Puoi svelarci qualcosa?
Allora, devo dirti, ti dico un po' la direzione verso la quale sto lavorando. Ho imparato a darmi grandi obiettivi, ma devo dirti però, senza la volontà di volerli assolutamente realizzare, ma io me li fisso lì e faccio tutto il meglio che posso con quello che ho oggi, ma ti dico che poi in realtà ben poco faccio per andare verso quello in modo mirato e preciso. Cioè insomma, io me li fisso lì, ma poi so che il mio pensiero è sul qui e ora, e sul qui e ora della mia vita ti dico che sono in fase di cambiamenti. Entro la fine dell'anno vorrei scegliere di dire di no a tante cose che ho nella mia vita, in particolare da un punto di vista aziendale. Sto aspettando che cambino alcune cose che non dipendono da me sull'uscita di alcuni miei progetti e poi in base a quello, guarda, ti dico anche che ho un incontro anche proprio domani per riuscire un po' a capire cosa ne sarà di alcune mie collaborazioni, perché ti dico che arriverei a dire di no, ma perché so di che cosa ho bisogno nella mia vita adesso. Fa paura dire di no, perché per me significa rinunciare a delle sicurezze. Però a volte rinunciare alle sicurezze è quello che ti permette di fare degli step in più. E se non fai degli step in più, per l'amor del cielo, chi se ne frega, sto con quello che ho e ricreare quegli stessi cuscinetti me li posso ricreare senza problemi. E ti dico che nel arrivare ad avere qualche cosa di più, per me non è obiettivi migliori rispetto a quelli che ho raggiunto oggi, ma sono miglior qualità della mia vita. Cioè sto lavorando in quella direzione. Io difficilmente lavoro per raggiungere chissà che che mete meravigliose che potrei raggiungere fuori di me. So che cosa mi piacerebbe e me lo tengo stretto nel cuore. Ma quello che cerco di fare è di agire in direzione di quelli che sono i miei valori. Sono in una fase della mia vita dove anche vorrei anche costruire sulla mia vita familiare, non soltanto su quella professionale. Perché devo dirti, Simona, questa grande verità. Io mi sento di poter ancora raggiungere tante cose, ma che se io morissi domani, io veramente sento di aver fatto ogni cosa che avrei voluto, che potevo, e quindi io sono profondamente felice di questo. Detto questo, questo non mi fa fermare. Mi fa sempre andare avanti assolutamente e mi fa sentire che posso insomma fare sempre molto altro, ma il molto altro per me è sempre legato a stare meglio e quindi nella direzione dello stare meglio e i miei prossimi obiettivi sono tutti un po' indirizzati al avere una vita che mi consenta di godermela questa vita insomma. Un po' il mio macro obiettivo in questo momento è più in quel senso. Sogni ne ho a milioni e spero di averli sempre. E però ecco, le direzioni nelle quali voglio andare sono in quello che per me ha valore, in quello che per me è importante, che conta. E a volte per poterlo raggiungere devo un po' tagliare. E credo di dover essere in una fase in cui devo andare un po' a tagliare. Considera che io non lavoro da tantissimo tempo. Lavoro da poco e sto facendo cambiamenti in continuazione. L'anno scorso, proprio in questo periodo, ho tagliato con una grande società con la quale collaboravo e ora, insomma, collaboro con altre società e ora probabilmente devo virare di nuovo un'altra volta. Però sono contenta di questo, sono profondamente contenta.
Il cambiamento sicuramente è una bella cosa, fa paura a tutti, penso, però è quello che secondo me ci mette un po', non lo so, ci mette è un po' il motore, no, della nostra vita in qualche modo, e anche come ci dicono, dire di no è una grande cosa, perché anche per me è una grande cosa, però se ci aiuta, come dici tu, a stare meglio è veramente un passo da fare, no? Quindi secondo me è fisiologico a un certo punto. Non so.
Bravissima, io penso questo sul cambiamento. Penso che tutti abbiano la sensazione che tanto prima o poi potrò cambiare. No, è una cavolata, te la stai raccontando. Cioè, il tuo tempo è limitato. Non è che puoi cambiare, tra 5 anni. No, tesoro, cosa puoi fare oggi? Cioè, oggi per la tua vita. Domani ci penseremo. E poi già pensare al domani ci porta a dire, vabbè, se però voglio avere, io ad esempio nella mia mente mi dico, se però voglio avere dei figli e adesso mi sto comprando casa, e cioè come faccio a togliermi delle sicurezze? Invece no, perché pensare al dopo, guarda che non ti fa fare niente oggi, ma oggi ovviamente in modo commisurato ovviamente, cioè non preso dall'impulsività e dall'emotività, ma sempre pensato, oggi che cosa posso fare per cambiare?
Certo, non accontentarsi, ma non nell'ottica di dire, come dicevi tu, voglio raggiungere chissà che cosa, voglio scalare il Kilimangiaro. No, semplicemente non accontentarmi per me è riuscire a dire no a quelle cose che in questo momento sono nella mia zona di comfort, mi danno sicurezza, ma per stare meglio, per fare quel passetto in più, so che devo dire no e passare oltre. No, e quello è già un accontentarsi. Ed è importante, secondo me.
Invitiamo tutti a avere il coraggio di prendere la decisione che stanno procrastinando.
Brava. Infatti la mia ultima domanda per chiudere un po' la nostra chiacchierata è: diamo un consiglio finale a questo nostro collega o a questa nostra collega che ci ha ascoltato, ha detto, ok Lara, mi è piaciuto tantissimo quello che hai detto, ma...
E mo che faccio?
E soprattutto, ma io ho ancora un po' di resistenza. Ecco, diamogli un consiglio dal cuore, un consiglio di Lara dal cuore per iniziare, per fare il primo passo.
Guarda, la cosa che più di tutto mi verrebbe da dire è guarda chi sei, perché sono certa che trovi poi dentro di te meravigliosi mondi che magari mai nemmeno hai esplorato, in cui magari dai per scontato. Guarda chi sei, guarda tutto quello che hai fatto, guarda tutte le cose che hai realizzato, guarda tutte le fatiche che hai oltrepassato. Vai a vedere tutto quanto per sentirti pieno di te e in grado di, perché quando tu ti senti veramente te stesso con tutto quello che hai fatto e colmo di tutte le risorse che hai, allora a quel punto senti di poter andare dove vuoi. E il mio augurio è quello di sentire di poter andare dove vuoi, ma non può prescindere dal sentirti completamente pieno di tutte le cose che ti riempono, che fanno parte di te, di chi sei, di tutto quello che hai fatto. Per poterlo fare, andare a vedere tutto quello che ti ha costituito e tutti i grandi step che hai raggiunto nella tua vita è essenziale. Mi raccomando, dando valore anche alle più piccole cose, perché le più piccole cose sono quelle che hanno più valore di tutte, senza mai darle per scontate, perché vi assicuro che quello che è scontato per te non è scontato per un'altra persona. E quindi parti dal dare valore alle più piccole cose che hai fatto e che ti compongono.
Bello, bellissimo. Bellissimo consiglio che mi sento di sottolineare, sottoscrivere e firmare col sangue. No, assolutamente, sono molto d'accordo. E quindi, Lara, ti ringrazio perché veramente è stata una bellissima chiacchierata su temi importanti, ma anche molto concreti, che secondo me saranno molto di aiuto ai nostri colleghi. E quindi, prima di salutarci, ti ringrazio innanzitutto, e prima di salutarci vorrei dare qualche riferimento, qualche indirizzo di casa di Lara per chi volesse seguirti, per chi volesse capire un po' meglio cosa fai, cosa combini in rete. E quindi inizierei dal tuo indirizzo di casa, laurazucchini.com, che è il tuo sito, diciamo la tua casa digitale, e poi i tuoi canali social, quindi su Instagram, la trovate su Instagram Lara come Lara Zucchini, su Facebook Lara Zucchini Psicologa e poi su LinkedIn sempre Lara Zucchini. Comunque tutti questi indirizzi li metto in descrizione alla puntata.
E, come su Facebook dovrebbe essere dottoressa Lara Zucchini, ma insomma, secondo me il mio cognome, non ho tanti omonimi, mi trovano senza troppi
problemi. Perfetto.
Ringraziare anche te, perché devo dirti che sei un'esplosione di energia.
Grazie.
Questo insieme è stato estremamente piacevole, quindi grazie mille per aver
invitato
qua con te oggi.
Che bello, che bella cosa che mi hai detto, sono molto contenta, grazie mille e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato finora. A presto.
Grazie a tutti, sì.
Lara ha il dono di ispirare le persone che la circondano e la ascoltano. Questo è successo anche con me la prima volta che l'ho vista e da quando ho iniziato a seguirla, e ho percepito che in qualche modo poteva veramente aiutarmi a diventare una psicologa migliore, anche se magari non l'avrei mai incontrata. In realtà poi ho avuto la fortuna di chiacchierare con lei, quindi è stato ancora più emozionante. Ma fai veramente molta molta attenzione, non pensare che questa ragazza viva tra le nuvole, che in qualche modo faccia solo bei discorsi campati in aria e che tutto le sia accaduto perché è fortunata o perché magari non si è resa conto di quello che le stava accadendo. Lara in realtà è molto concreta, è una ragazza, una persona, una professionista con i piedi per terra e sa bene che per arrivare a raggiungere i sogni che ha nel cassetto devi iniziare a camminare, e ha iniziato a camminare passo dopo passo verso la sua meta. E questo penso che sia il messaggio che voglio passarti e che racchiude tutta la nostra bellissima chiacchierata. Per far incastrare alla perfezione i sogni, i nostri sogni con la realtà, bisogna iniziare a ragionare per obiettivi concreti e iniziare a mettere un passo dietro l'altro non da domani, ma da oggi. E anche per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Come sempre, ci tengo a ringraziare le persone che hanno deciso di finanziare questo progetto, quelli che stanno permettendo che io vada avanti con il podcast e quindi stanno permettendo con il loro supporto anche economico che tutto questo mio sogno, però molto concreto, vada avanti. Sto parlando di Monica Di Meo, Maria Rosa Ranieri, Cristina Capone e Giovanni Avornia. E se anche tu in qualche modo vuoi entrare a far parte di questa famiglia dei sostenitori perché Psicologi nella Rete ti sta aiutando e vuoi supportare questo progetto, puoi farlo andando su www.patreon.com/simonamoliterno e scegliere di sostenere il progetto con un finanziamento di soli 3 euro al mese. In questo modo mi aiuterai ad andare avanti con il podcast e aiuterai altri colleghi e colleghe come te a diventare ancora più consapevoli della loro comunicazione digitale. Se vuoi entrare invece in contatto con me e con altri psicologi che hanno fatto della loro comunicazione un loro punto di forza? Entra a far parte del canale Telegram segreto, quello dove ci scambiamo informazioni e dove pubblico ogni settimana contenuti che non trovi da nessun'altra parte. Quindi puoi fare anche questo se vuoi, cliccando sul link che trovi in descrizione alla puntata e compilando il form per iscriverti. Nella pagina poi di ringraziamento troverai il link per accedere da subito al canale segreto. Mi raccomando, segnatelo da qualche parte. Ti ringrazio per essere arrivato in fondo, aver ascoltato questa puntata. Spero che per te sia stata di ispirazione. A presto e buona psicologia nella rete.